Buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio Farinone, ben ritrovato a te, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, in questi ultimi tempi si trovano classifiche legate alla musica, non solo alla musica, ma in particolare alla musica, anche perché è di questo che oggi parliamo, con i 10 migliori album del 1973, i 20 migliori chitarristi metal, ma anche cose curiose come le 10 canzoni peggiori dei Rolling Stones. Che senso ha secondo te, Giovanni, fare queste classifiche?
Ma probabilmente questa è la prima cosa che mi viene in mente, è quella di andare incontro al bisogno che anche inconsciamente abbiamo di dare un ordine alle cose, perché in realtà poi se scegliamo una di queste proposte, per esempio le 10 canzoni peggiori dei Rolling Stones, non so se sono veramente le peggiori o i migliori album, quali saranno.
Certo, poi soprattutto il criterio, no? Come facciamo a definire una canzone migliore o peggiore di altre, cioè quali sono i parametri? Peraltro questo sarà un argomento di domani del Voi che Sapete, lo anticipiamo un po', avremo Celso Valli e Massimo Cotto e parleremo appunto della qualità delle canzoni, ci chiederemo se le canzoni siano ancora quelle di una volta. Beh, stiamo arrivando al Festival di Sanremo, quindi questo è un argomento così anche
bruciante,
di attualità. Ma torniamo alle classifiche e innanzitutto salutiamo il nostro primo ospite, ovvero, voce nota a voi ascoltatori di Rete 2, il musicista, musicologo Franco Fabbri. Buongiorno Franco, ben trovato.
Buongiorno Claudio, buongiorno Giovanni e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Tra poco dovrebbe raggiungerci anche un altro ospite a sorpresa, lo stiamo contattando, vediamo se riusciamo a raggiungerlo con la linea e intanto comunque entriamo in argomento. Quindi Franco Fabbri, qual è l'esigenza, come mai noi abbiamo l'esigenza di classificare tutto, di mettere tutto sotto una lente di ingrandimento e soprattutto giudicare? Ha senso in musica ancora questa, come dire, questa sorta di mannaia, no, che ci porta a mettere in classifica tutto?
Beh, questo in una certa misura ha senso, perché classificare è una delle proprietà della nostra intelligenza, dell'intelligenza umana, che ci porta anche a definire un linguaggio, ad agire logicamente, eccetera. Quanto alla musica, è esistita nella storia della musica, possiamo dire delle diverse culture musicali, una tendenza a creare dei canoni, cioè a stabilire un insieme di musiche che devono essere un punto di riferimento e che sono ritenute quelle che vale la pena di ascoltare. Questo è massimamente vero per la musica classica, che è nata proprio così, quando questo concetto è stato definito fra, diciamo, fine Settecento, soprattutto metà dell'Ottocento, c'era un cambiamento di atteggiamento, di paradigma nei confronti delle musiche, soprattutto sulla base anche del modello del genio e del successo di Beethoven. Si cominciava a dire che c'erano alcune musiche che meritavano di essere tramandate alla posterità e altre meno, no? E quindi si creava poi quel serbatoio dal quale in un modo o nell'altro ancora oggi i programmatori di concerti fanno riferimento. Quindi questa è, diciamo, la ragione per cui gli appelli a queste classifiche funzionano. Poi perché queste classifiche esistano e ci vengano propinate ormai ogni giorno, da un po' di tempo non c'è giorno che io non trovi sul mio telefonino un elenco di diversi di questi suggerimenti, è perché si tratta di una strategia commerciale che ha ben poco a che fare con la musica. È un fenomeno che quelli che si occupano di internet chiamano clickbait, cioè bait vuol dire esca, no? Cioè esche per cliccare. Quindi tu metti un titolo accattivante, non capisci che cos'è, clicchi e nel momento in cui clicchi e vai a vedere quel sito web, eccetera, quel sito web ospita della pubblicità e quindi guadagna dal fatto che ha un certo numero di utenti, ma a volte milioni, che hanno fatto click su quella cosa. Quindi è un fenomeno che non riguarda solo la musica. A me viene un esempio che abbiamo citato anche nel comunicato stampa, un metodo sicuro per sgorgare il lavello della cucina, no? Come fai a ignorarlo? Lo trovi sul tuo smartphone e dici, ma sì, il mio lavello per adesso va bene, ma chissà, andiamo
chissà
a vedere.
Domani.
No?
L'avessi trovato quando... io ieri, ho passato la serata
a sgorgare il lavello. Bene,
ecco, vedi.
Franco, una delle classifiche che ci ha incuriosito maggiormente, proprio insomma uscita ultimamente, è proprio questa, le 10 canzoni peggiori dei Rolling Stones. Secondo te qual è, Giovanni, la peggiore canzone dei Rolling Stones? Lo vuoi scoprire?
Meglio scoprirlo, perché non vorrei dire io cose peggiori delle canzoni.
È Bruttarella, adesso la sentiamo. Un assaggio da Sing This All Together dei Rolling Stones, classificata come la peggiore canzone di questo celebre gruppo, no? Divertente, effettivamente è un po' brutta, ma è Giovanni. Pronto. Ecco, abbiamo Eugenio Finardi. Pronto. Eugenio Finardi, che è il nostro secondo ospite. Grazie per essere con noi, Eugenio, ben trovato.
Grazie, poi da grande Rolling Stoniano.
Ecco, cosa ne dici di questa canzone? È davvero brutta, secondo te, oppure ha un suo significato?
Era su Her Satanic Majesty's Request and Requires, no? Non era su quell'LP psichedelico, quello...
Allora, adesso...
Sì, è su quella, è su quella.
Allora era nello spirito, non era così male.
Non era così
male. Io quel disco lì l'ho apprezzato, certo, non è rock blues come il resto dei Rolling, ma... cioè, gli Stones hanno fatto quell'esperimento, non gli è andata bene, però io l'ho apprezzata personalmente. She's a Rainbow è un pezzo che mi piace molto. E anche il discorso, cioè, poi sai, non so, per me il peggior disco dei Beatles è il doppio bianco, quindi sai, bisogna vedere, ognuno c'è il suo.
Certo.
Ognuno ha le sue...
Temo una litigata con Franco Fabri, cosa ne pensi, Franco?
No, sono d'accordissimo con Eugenio, ma perché siamo, direi, cresciuti nello stesso ambiente, quindi ciao Eugenio. Sì, io mi ricordo addirittura che quella canzone lì col mio complessino la suonavo, in un'epoca in cui facevamo un set di 20 minuti di pezzi diversi al Vittorio Veneto Show nel 1968, forse. Mi ricordo che Eugenio era nel pubblico e aveva detto che gli era piaciuta quella cosa lì, quindi è inevitabile. Anche sull'album bianco un po' le stesse idee. Però se mi permettete una piccolissima puntualizzazione, non è tanto il fatto che si decida se delle canzoni sono belle o brutte, poi diciamo per il senso comune dei critici sparare su dei Satanic Majesty's Request è come sparare sulla Croce Rossa, perché perfino i Rolling Stones hanno detto che quel disco non gli è mai piaciuto, perché poi di fatto era soprattutto il canto del cigno, per così dire, di Brian Jones, quindi di uno che poi avevano cacciato dal gruppo. Ma a me, ad esempio, ha interessato all'epoca questo pezzo che abbiamo appena sentito, perché c'era una successione di accordi del tutto non comune, no? Why don't you sing the song all together? No? L'accordo minore sul quinto grado per quelli del conservatorio, no? e questa era una cosa che avevano fatto loro in quel momento, quindi. Ma tornando alla questione, se è davvero una delle canzoni peggiori, quello che secondo me non va, ed è un sintomo non apprezzabile di tutte queste classifiche, è che si basano su un senso comune che ormai si è consolidato, senza mai motivare le basi di questo senso comune. Cioè, giustamente diceva Eugenio prima, questo album non è un album rock blues, e ormai i Rolling Stones sono stati canonizzati come la migliore rock and roll band o il gruppo di rock blues, ma non sono sempre stati quello, certo, no? Sono stati certo. Anche un gruppo pop che faceva canzoni addirittura romantiche, non so, Ruby Tuesday o Backstreet Girl, queste cose. Quindi quello che queste classifiche rappresentano è una cristallizzazione del gusto, che naturalmente serve ai ragazzini che non si sono ancora formati un gusto, ma li serve, secondo me, nel modo sbagliato. Questo è quello che...
Torniamo al discorso più generale, Franco, e vorrei chiedere a Eugenio Finardi appunto qual è la tua idea a proposito di questa necessità, certe volte quasi morbosa, di fare delle classifiche di tutto, no? Oppure di mettere, che so, i giovani dall'impasto di un talent show dove si viene appunto sempre giudicati, si fa un migliore, un peggiore, no? Quindi senza focalizzarsi invece sull'importanza della personalità e dell'importanza artistica e della unicità dell'importanza artistica di ogni artista.
Ma guarda, sul fatto il trasformare tutto in gara, io lo trovo veramente triste.
Sì.
Perché, per esempio, i talent, qualcuno esce dai talent, ma il problema è che una sera fai la serata Queen, un'altra sera poi c'è la disco, la dance. Uno è bravo a fare una cosa. Io ho un amico che è andato, Piero Dredd, no? Che è uno che fa reggae fondamentalmente, quindi suonerà sempre reggae, no? L'hanno accusato: sei noioso, fai sempre reggae. Ma uno che c'ha i dread fino ai piedi cosa deve fare? Voglio dire, è come dire a Horowitz: ma suoni solo musica classica, capisci? È un atteggiamento stupido rispetto alla musica, quello di fare una classifica, anche perché non si può dire: ok, meglio i Beatles e i Rolling Stones, a cosa?
Certo.
Nella polifonia, eccetera, eccetera, meglio i Beatles, le canzoni, forse meglio i Beatles, il groove, meglio i Rolling Stones. Voglio dire, ci sono momenti in cui serve James Brown, che registrava solo jam session, addirittura i pezzi assolvono e sfumano, no? Perché sono pezzetti di jam in studio dove lui fa solo... E allora, ed è grandissima musica, sono capolavori tanto quanto la nona di Beethoven, perché sono contestualizzati, allora bisogna contestualizzare ogni cosa. Nel periodo della psichedelia tutti si facevano di acidi, i Rolling Stones rischiavano di essere passé col loro blues rock, e quindi da lì la scelta di provare a fare, probabilmente un produttore, la casa discografica, per me quello è un esempio bello di una band, della carriera di una band, ti fa capire, no? Hai il successo iniziale, sei una teeny band, che è una boy band praticamente, poi dopo cresci, cominci a crescere musicalmente. Lo stesso percorso dei Beatles, solo che i Beatles è stato interrotto dallo scioglimento e dalla morte. E i Rolling Stones invece ci hanno fatto vedere tutte le metamorfosi, tutte le possibili declinazioni di quello che una rock band di quell'epoca poteva fare, e infatti sono sopravvissuti fino ad oggi.
Certo. E Eugenio, diverso è quando invece c'è un musicista importantissimo, celeberrimo, faccio un caso specifico, quello che, di Jimi Hendrix, che definisce un suo collega come il miglior chitarrista rock. Ascoltiamo. Questa è 25 or 6 to 4 da insomma, Chicago, dove a un certo punto non l'abbiamo potuto ascoltare perché il pezzo è abbastanza esteso. C'è un lungo assolo di chitarra di Terry Cat che appunto Jimi Hendrix definisce come il miglior chitarrista rock. E se lo dice Jimi Hendrix?
E se lo dice Jimi Hendrix sicuramente sarà così. Ecco, Franco Fabbri, ritorniamo a questa compulsione delle classifiche. È proprio così negativo tutto, possiamo salvare qualche aspetto?
Ma io direi, questa è poi un'opinione molto personale basata sul fatto che mi ritrovo questi messaggi sul telefonino ogni giorno, la maggior parte di queste cose servono molto a poco. C'è sicuramente una domanda, e io penso, anche se da questo punto di vista non ho delle ricerche da citare né delle certezze, che questo sia dovuto anche dai bisogni dell'ultima generazione di ascoltatori che sono stati anche puniti, diciamo, dal periodo della pandemia, del lockdown, perché il gusto musicale si forma attraverso il confronto, e questo confronto, quanto è più diretto e dal vivo, diciamo così, tanto più efficace, no? Quindi negli anni in cui Eugenio e io ci siamo formati il nostro gusto, ci si trovava in casa a mettere sui dischi, si ascoltavano in macchina, dovunque, insieme. Hai sentito questo? Caspita, questo qui com'è bravo. Quando questi contatti mancano e al massimo sono sostituiti da qualche messaggino, la formazione del gusto è inceppata, e quindi c'è bisogno che qualcun altro, in generale un boomer come noi, ti dica: guarda, il migliore di tutti è questo, la canzone più brutta è quest'altro. Mi piace fare un rapido paragone. Anche il gusto per i cibi si forma, no? Si parla di gusti acquisiti. Ci sono delle cose che quando hai 8 anni ti fanno schifo, e quando ne hai 18 invece apprezzi. Per me ricordo che è stata la birra, no? questa bevanda amarognola che beveva mio padre, diceva ma come fai? E poi invece ho cominciato a berla anch'io. Ecco, se non ci fosse la possibilità di assaggiare e avere anche qualcuno che ti dice senti questo com'è buono, no? Il gusto non si forma e quindi poi i gusti di certi adulti sono ancora dei gusti da preadolescenti, perché non c'è stato questo processo sociale che porta alla formazione del gusto.
Sì, questo è interessante. Eugenio Finardi, c'è invece qualche caso in cui una classifica, un giudizio ti abbia influenzato positivamente oppure negativamente, al contrario?
Ma di solito negativamente, per esempio sconsiglio di andare a vedere qualunque film che vinca Venezia, Cannes, mi ricordo che c'era una volta una nota giornalista, Teresa Marchesi del TG3, che andava a tutti i festival di cinema, aveva vinto Cannes, questo film coreano, che io, fidando, perché lei aveva magnificato, no? Io sono andato a vederlo, era una cagata, ma una roba per invedibile, proprio la cosa più noiosa che avessi, cioè se avessi passato quelle due ore a guardare, non so io, le formiche camminare nel prato, avrei fatto, mi sarei annoiato di meno. E dopo le ho telefonato e gli ho detto, ma Teresa come mai, come fai a, ma hai detto che è bellissima, è pazzesco, è orribile. Ma no, ma mica si vanno a vedere i film che vincono i festival. E lei era una critica di cinema, capito? Ma no, mica si vanno a vedere quei film lì.
Ah, ecco.
Cioè, il discorso delle classifiche, dei premi, di tutte queste cose, alla fine la vera classifica è ciò che rimane.
Certo. Cioè, certo.
È il tempo che dà la vera classifica. Anche adesso tutti arrivano e dicono ma certo che ai nostri tempi la musica era un'altra roba. È vero, era un'altra roba, ma quello che tu ti ricordi dei nostri tempi è il meglio. Non ti ricordi tutte le schifezze ignobili che venivano prodotte insieme a quelle cose lì. E ci ricordiamo solo i migliori, non è in Italia siamo anche molto bravi a riesumare i peggiori, sono quelli veramente bravi che non ci ricordiamo, tipo, non so, Ivan Graziani, o nel cinema Enrico Maria Salerno, personaggio, ci ricordiamo i Boldo, Boldi, Bombolo, queste. Esatto. Purtroppo è un italico difetto quello del preferire il trash alla qualità, perché nessuno si ricorda mai di Otorino Respighi in Italia, tanta musica viene dimenticata, musica bella, e spesso si fanno rimanere, cioè ecco, io per esempio un pezzo che eliminerei volentieri dalla storia della musica è I Will Survive. È un pezzo orribile proprio secondo me, proprio per quello che fa fare la voce, cioè per cantarlo devi cantare una cosa brutta. È orrendo, è una papera, capito?
Ma Eugenio, se tu avessi una macchina del tempo, no? Immagina, e ti potessi, come dire, trasportare nel futuro, secondo te oggi quali sono le cose che poi troveresti in questa macchina del tempo? Quali sono le cose che diventeranno, secondo te, delle cose che rimarranno un po' nella storia, come quelle che avevi appena citato prima?
Cioè io sono poco informato sul presente, onestamente credo che a 70 anni il dovere... Poi un musicista non credo che abbia il dovere di ascoltare gli altri. Franco, che è un musicologo, ha il dovere di farlo. I giornalisti hanno forse bisogno di farlo. I musicisti meno musica ascoltano di altri, secondo me meglio è.
Perché questo? È interessante. Come mai sostieni questo?
Perché si fanno influenzare.
Certo.
Cioè, in realtà, quelli che noi più amiamo, quelli che hanno più successo, sono i più ignoranti musicalmente, cioè sono coloro che proprio... Stavo facendo questo ragionamento, ieri ho sentito Transformer, che è un capolavoro di Lou Reed, i pezzi sono veramente, cioè sembrano eseguiti da una band di liceo, no? Vicious, you hit me like a flower, è proprio, you do it every hour, anche i testi sono, ed è fatto apposta, è il punk, no? È quel tipo di atteggiamento, lo faccio in faccia, capito, no? Cioè, che è un po' l'atteggiamento che hanno adesso, sono tutti cosa vuoi da me? Sono tutti con questa vocalità sfacciata, no? Sì, è impossibile per me, per un boomer, appunto, per gente, già il fatto che io riesca ad ascoltare delle cose, a capirle, a me per esempio il trap piace. Mi piace perché è l'estrema sintesi di ciò che è necessario per fare musica. La ritmica in basso è fatta da cassa e basso, che è lo stesso strumento, un campionamento di un 808. In alto il palmizio, quello che il cielo viene dato al posto degli archi, da questi ritmichini di Charleston o di Shaker, e sotto c'è una vaga armonia su cui qualcuno sproloquia.
Sì. Non rischiano però di essere un po' tutti simili, secondo te?
Beh, certo, ma anche tutte le arie d'opera, metà delle arie d'opera hanno sotto... Infatti parli con i violinisti d'orchestra e queste cose qui, ti dicono che suonare alcuni di questi veramente sono due maroni giganteschi, perché si ripetono costantemente, il blues si ripete costantemente ed è sempre uguale.
Anzi,
è quello che vogliamo della musica. Io adoro Scarlatti perché ha scritto 555 sonate. Se tu metti su un album di Scarlatti, il suono non cambia mai e sono tutte bellissime, belle, finiscono tutte bene, tutte belle tonali. Io adoro la musica barocca e quindi non mi annoierò mai. In realtà esiste una necessità di musica che sia tutto uguale, perché la musica tutto uguale è consolatoria. Adesso i pezzi durano talmente poco che non fanno in tempo a creare quell'ipnosi necessaria a entrare nel groove, no?
Sì.
Però hanno tutti lo stesso tempo e gli stessi accordi, e quindi è come se fosse un metapezzo, no?
Sì.
Un'enorme lunga canzone.
Una sorta di
sono
rituale,
tutti a 120 BPM.
È vero.
Sono tutti... io lo vedo perché è stranito, già ogni tanto... Per esempio sentivo a Capodanno, io avevo la televisione dove c'erano appunto questi tumpu BPM, giusto per sapere quando era mezzanotte, e il mio vicino di sotto aveva della musica dance così, molto a volume, diciamo, molto alto, però in controfase, cioè nel quarto di tono, per cui faceva era un effetto molto estraniante, quindi chissà cosa rimarrà. Se penso a quello che è rimasto, per esempio, degli anni, non è rimasto il meglio, raramente rimane il meglio. Rimane l'ottimo, ma
non il meglio. E su questa riflessione
l'ottimo è il pessimo, ma il buono, poche volte.
Certo. In pochissimi minuti Eugenio Finardi ha aperto tantissime riflessioni che sono preziose, sulle quali sicuramente torneremo, perché vale la pena di riflettere, soprattutto, almeno secondo me, su alcune, e chiederemo magari ancora a lui di essere presenti. Intanto lo ringraziamo perché siamo giunti al termine. Eugenio, grazie della tua disponibilità e soprattutto...
Oddio, scrivimi un messaggio e dimmi quali riflessioni.
Sì, certo, ci sentiamo prima.
Se no non dormo.
Va bene, grazie di essere stato con noi.
E grazie anche a Franco Fabbri, naturalmente, insomma, voce affezionata per tutti gli ascoltatori di Rete 2. Grazie anche per la puntata estremamente solare e divertente che ci avete regalato.
Grazie a voi.
Io vorrei salutare il mio amico Franco, ci conosciamo solo dal liceo, quindi.
Ecco. quindi qualche anno.
Certo.
Grazie.
Ciao, Eugenio.
Grazie, alla prossima.
Arrivederci.
Ciao, Franco. Ciao.
Un oceano. senza centro né principio. Cosa avrei visto?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.